Passiamo ora a considerare un'altra teoria sul tema dei bisogni. Andiamo quindi alla slide numero 8 e vediamo qui sinteticamente rappresentata la teoria di Marx. La teoria di Marx, che ovviamente è appunto in maniera molto molto semplificata, è stata sintetizzata in termini di conflitto come fattore, come elemento determinante della società, quindi il conflitto con una situazione che non è di passaggio, ma è una situazione permanente all'interno della società, il bisogno come una carenza di risorse materiali per l'autorealizzazione del soggetto e il benessere come uno stato di piena liberazione da questi bisogni. In realtà Marx non specifica una definizione del termine di bisogno, anzi va a ribadirne comunque il concetto di storicità, di dipendenza anche dalla tradizione, dai livelli culturali e così via. Secondo Marx, vi dico, questa è proprio una rappresentazione estremamente riassuntiva di un pensiero che può essere anche molto complesso. Lo sviluppo della divisione del lavoro e anche della produttività crea, sì, da un certo punto di vista una ricchezza materiale, ma anche una molteplicità di bisogni. E quindi anche in seguito alla divisione del lavoro i bisogni vengono ripartiti. Il posto occupato all'interno della divisione del lavoro determina la struttura dei bisogni o ne determina comunque anche i suoi limiti. Abbiamo dei bisogni che possono essere definiti bisogni reali, cioè tutta quella categoria di bisogni essenziali, naturali, o propriamente umani o socialmente necessari. Andiamo a quelle categorie che aveva individuato Maslow rispetto ai bisogni primari, ai bisogni di sicurezza, ai bisogni di relazione, ai bisogni che l'uomo percepisce sia in quanto individuo, sia in quanto essere appartenente ad un contesto sociale più o meno ampio, più o meno vasto. Quindi, e invece c'è tutto un discorso sui bisogni alienati, che sono quei bisogni che vengono effettivamente indotti all'interno della società capitalista. All'interno della società capitalista si verifica quello che è un percorso di estraneazione, nel senso che ridurre il concetto di bisogno a un concetto di bisogno economico, e con tutto poi anche il meccanismo dell'induzione, è un'espressione appunto di estraneazione. E di una società in cui appunto l'obiettivo della produzione non è più quella della liberazione dal bisogno, ma è quello di creare ulteriori e superiori bisogni in modo che venga valorizzato il possessore del capitale. Il bisogno assume in questo modo solo una forma di domanda che può essere in qualche modo solvibile, da qui il concetto di solvibilità del bisogno. Nel sistema capitalistico, secondo Marx, il bisogno si riduce al bisogno di avere, che è un fattore che rende subordinato a se stesso l'intero sistema. E dunque abbiamo una classe dominante in cui aumentano i bisogni di dello stesso tipo è anche quello che è sono gli oggetti, i mezzi necessari per la loro soddisfazione, e abbiamo invece una classe subordinata. Sappiamo bene, no, che in Marx c'è questo pensiero di proprietari dei mezzi di produzione contro quelli che invece erano gli appartenenti alla classe operaia che lavoravano per questi proprietari dei mezzi di produzione, per cui questa classe operaia è ridotta alla percezione dei puri e meri, dice Marx, bisogni vitali, quindi i bisogni base indispensabili per la sopravvivenza delle persone. Non hanno quindi dei bisogni, non riescono a soddisfare i loro bisogni anche di tipo qualitativo, anche perché tutti i bisogni sono identificati in quello che è il loro aspetto più strettamente economico, più che per un discorso anche di realizzazione della persona da un punto di vista sociale. Ancora una breve considerazione sulla scia della teoria marxista in merito al concetto di bisogno, ce la dà la Agnes Heller, che suddivide i bisogni in due categorie. Allora, i bisogni alienanti, che riguardano il possesso fondamentalmente di oggetti, di cose, di beni, il possesso di denaro, e anche ovviamente la situazione di potere che può essere connessa a questo possesso. Si tratta di bisogni di tipo puramente quantitativo, quindi che si misurano in quantità e che non riesce mai ad essere, che non riescono mai ad essere appaganti per la persona che li porta. Dall'altra parte, invece, ci sono tutte quell'insieme di bisogni che riguardano la radice più intima e soggettiva della persona, che vengono chiamati e definiti come bisogni radicali, quindi radicali proprio perché vanno alla radice, vanno a toccare la radice dell'essenza umana, e sono bisogni di amicizia, bisogni di amore, di relazionalità, di introspezione, e sono tutti bisogni, come si capisce immediatamente, di tipo qualitativo, quindi bisogni che non sono in realtà misurabili, come quelli che abbiamo visto prima riguardanti il denaro, il potere, eccetera. Sono bisogni non misurabili, ma bisogni che vanno a toccare gli aspetti qualitativi della vita della persona, e rispetto ai quali ciò che appunto assume un valore importante è proprio la loro profondità, quindi non la loro quantità, ma la loro qualità da un punto di vista anche di profondità per la persona. Quindi abbiamo visto in questa seconda parte sulle teorie dei bisogni quanto il bisogno viene connesso agli aspetti legati alla produzione, quindi agli aspetti economici da Marx, e quanto poi viene successivamente ricondotto anche alla sfera individuale dalla filosofa Heller. La filosofa Heller la rincontreremo ancora quando parleremo di livelli possibili di analisi dell'etica nel servizio sociale. Adesso passiamo invece con la terza parte della registrazione sul tema delle teorie dei grandi autori sul concetto di bisogno, e passiamo alla terza parte, nella quale esamineremo un approccio più radicale al tema.